Buongiorno e benvenuti a Radio Zainet, benvenuto da parte mia, Simona Neri. Ricordiamo cos'è Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi è venerdì, quindi parleremo come tutti i venerdì, come di consueto, quindi di spettacolo, di libri e di film e non solo. Salutiamo però subito Marcello Prisco alla regia e vi presentiamo i ragazzi ospiti. Oggi con noi abbiamo Noemi.
Ciao a tutti.
Che frequenta
Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma.
E poi abbiamo invece una new entry, un nuovo giovane reporter, Lorenzo, che invece frequenta il liceo classico
Visconti
qui a Roma. Prima di affrontare la puntata di oggi, mandiamo in onda un brano, Nelly Furtado, Promiscuous.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you. You seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running. Let's walk for a minute. Promiscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I'm on. Promiscuous boy, you already know that I'm all yours. What you waiting for? Promiscuous girl, you teasing me. You know what I want, and I got what you need. Promiscuous boy, let's get to the point, 'cause we all alone, you ready? Roses are red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it over. If you were the girl, I know a place we can go.
What kind of girl do you take me for?
Promiscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want.
Promiscuous boy, you already know that I'm all yours. What you waiting for?
Promiscuous girl, you teasing me. You know what I want, and I got what you need.
Promiscuous boy, let's get to the point, 'cause we all alone, you ready?
Don't be mad, don't get me.
Don't get mad, don't be me.
Hey, don't be mad, don't get me.
Don't get mad, don't be me.
Wait, I don't mean no harm. I can see you with my t-shirt on.
I can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on.
Bring that on.
You know what I mean.
Girl, I'm a freak, you shouldn't say those things.
Only trying to get inside of your brain and see if you can work me the way you say.
It's okay, it's alright. I got something that you don't like.
Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash.
Bentornati a Radio Zainet. Direi che possiamo ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Ancora una settimana entusiasmante per il nostro consueto appuntamento con le novità editoriali e cinematografiche. Tra le uscite di questi giorni segnaliamo i grandi eroi del nostro tempo che hanno sacrificato la vita in nome della giustizia, raccontati dalla penna irriverente di Giovanni Minoli nel suo ultimo libro Eroi come noi. Le tante donne che popolano il surreale paese delle amanti giocose di Giuseppe Pederiali, la violenza e il degrado sociale visti con gli occhi di una piccola nomade narrati da Mariella Mer in La Bambina, e infine le emozioni e i pensieri di una ragazza di 15 anni che ha avuto il coraggio di scrivere e la fortuna di veder pubblicato il suo taccuino di impressioni dal titolo Lana, la prescelta.
Breve commento dei libri proposti dalla nostra scheda. Abbiamo Il paese delle amanti giocose di Giuseppe Pederiali, Un tuffo all'indietro nella bassa padana, un romanzo dedicato alle donne. Credo anzi addirittura più che un romanzo si tratta di racconti. Poi abbiamo di Giovanni Minoli, che conduce da anni La storia siamo noi. Diciamo che Minoli in questo libro ripercorre le vicende di alcune vittime del terrorismo politico rosso e nero e della criminalità organizzata. Qualcuno di voi segue La storia siamo noi?
Sì, ho visto varie puntate della storia siamo noi. Sicuramente i programmi di Minoli sono programmi di qualità, programmi interessanti che spiccano nei palinsesti dove spesso trasmissioni di bassa qualità imperversano. Purtroppo mi dispiace che nelle trasmissioni di qualità ci sia poca innovazione, perché un uomo come Minoli, che comunque è un uomo intelligente che produce trasmissioni di qualità, non lo trovo innovativo dopo tanti anni che propone cose simili.
Tu Noemi?
Sì, beh, anch'io, ecco, anche a me è capitato di vedere qualche programma di Minoli, qualche puntata del programma di Minoli, sicuramente argomenti sempre interessanti, ma ecco, come diceva prima lui, insomma, sarebbe bello vedere anche qualche giovane, insomma, qualche persona più nuova, più fresca, commentare, insomma, fatti storici così importanti.
Il libro mi interessa?
Sicuramente l'argomento è interessante, senza dubbio.
Io volevo segnalare anche quest'altra indicazione da parte della scheda, Mariella Mer, la bambina. Pensate che Mariella Mer è nata da genitori zingari a Zurigo e, come molti bambini nomadi nati in Svizzera tra il 26 e il 72, è stata sottratta a forza dalla madre e consegnata a famiglie affidatarie. Praticamente è una forma di un programma di sedentarizzazione forzata per estinguere il nomadismo. In certo senso nel suo libro traspare anche questo, una cosa abbastanza
incredibile. Sì, no, sicuramente è un argomento interessantissimo e di grande attualità, perché le convivenze tra culture e modi di vivere diversi sono spesso complicate e richiedono uno sforzo perché possano riuscire, uno sforzo che credo sia necessario compiere.
Infine abbiamo Flaminia Ciocca, una vostra
coetanea.
Sì, voi siete leggermente più grandi, ma di poco, perché comunque lei è iscritta al quarto ginnasio e tra l'altro la nostra concittadina. Che cosa ne pensate? Sono degli appunti, tra l'altro ne emerge una sorta di storia di fantascienza. Lei ha iniziato a scriverli a 11 anni, fino a 13 anni, e ha fatto fortuna perché è diventato un bestseller.
Ma io credo che, ecco, come diceva anche nella scheda, più che altro è stata fortunata nel vedersi pubblicata già in età così giovane. Però, insomma, se tutti venissimo pubblicati, addirittura anche gli appunti, pubblicassimo anche gli appunti, insomma, sarebbe un po' un caos per tutte le librerie. E non sempre tutto quello che viene pubblicato poi è di buona qualità, quindi sono un po' scettica, diciamo.
Segue un trend, segue una moda questo libro, forse un gusto che si è consolidato in questi anni, in cui comunque abbiamo visto confermarsi un interesse da parte di vari ambiti della cultura, dal cinema alla letteratura, per racconti e fatti degli adolescenti che, visti dal mio punto di vista da ragazzo di 16 anni, sono anche a volte un po' patetici, un po' ridicoli, perché ritraggono un'immagine forse un po' stereotipata del ragazzo, ecco.
E voi non ci avete mai pensato a buttare giù qualche appunto?
Io sì, il problema è trovare chi ti pubblica.
Problema non indifferente, in effetti. Diamo anche uno sguardo alla classifica dei libri più venduti. Resta in testa Gomorra di Roberto Saviano, segue Fuori da un evidente destino di Giorgio Paletti, Il mio nome è rosso del premio Nobel Pamuk Orhan, Come Dio comanda di Niccolò Amaniti e al quinto posto Ines dell'anima mia di Isabella Allende. Qualche commento, libro che vi piacerebbe?
Sicuramente il primo libro, Gomorra di Roberto Saviano, io l'ho cominciato a leggere e devo dire che mi ha subito molto incuriosito, perché è scritto in maniera molto avvincente e racconta una realtà incredibile, che è quella di Napoli oggi, che io personalmente conosco perché le mie origini paterne sono napoletane, e credo sia una realtà che dobbiamo approfondire per appunto riuscire a trovare un rimedio a una situazione veramente critica in questo momento, e credo che il libro di Saviano sia un esempio di coraggio molto apprezzabile.
Sì, anch'io sono d'accordo riguardo al libro di Saviano, è un libro che sicuramente leggerò ben presto. E tra, diciamo, i libri in lista mi affascinava anche il libro di Niccolò Magniti, il nuovo libro come Dio comanda, e, insomma, sicuramente un bravo scrittore. Personalmente a me piace, le storie che racconta sono un po' serie, un po' forti, però sicuramente sempre storie importanti.
Ricordiamo che comunque Saviano vive sotto scorta per aver scritto questo libro, che in particolare non indifferente, come tra l'altro molte persone che hanno tentato di parlare di questi argomenti devono ora vivere con la polizia.
Voltiamo pagina nel senso letterale del termine, dai libri passiamo a parlare dei film. Naturalmente lo facciamo con il nostro affezionato Paolo Perrone. Buongiorno e benvenuto, Paolo.
Buongiorno a voi, grazie per il nostro collegamento.
Allora Paolo, ce le dici già subito in anteprima le uscite di questo fine settimana?
Guarda, c'è un film che io ho visto alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre che si chiama I figli degli uomini ed è un film diretto da Alfonso Cuarón, che è stato il regista di Tu mamma también e anche di uno degli episodi di Harry Potter. E in questo caso siamo molto lontani da quelle atmosfere già tra loro molto diverse, perché qui si parla di un contesto, diciamo, di un prossimo futuro molto drammatico in cui l'umanità rischia sostanzialmente l'estinzione, perché tra guerre, violenze, faide interne tra sette nazionalistiche, sostanzialmente l'umanità non riesce più a riprodursi. C'è un virus che davvero attanaglia la riproduzione della razza umana, fino a che in realtà poi una giovane donna resta incinta e quindi l'umanità ha una speranza, diciamo così, di sopravvivenza. Tutto questo è la premessa ad un racconto che si fa via via più teso e molto emozionante, dove Clive Owen è il protagonista in un contesto appunto di guerra, dove anche l'utilizzo degli effetti speciali è molto funzionale, perché rende in maniera davvero verosimile questo, come dire, spari, bombe, muri che vengono veramente frantumati da scoppi di anche con carri armati. Ecco, tutto questo contesto ha un fondo, un messaggio molto chiaro: l'umanità deve sopravvivere, deve farlo mettendoci un po' di buon senso sostanzialmente. Ma tutto il racconto è gestito con grande perizia, secondo me, registica, per cui è un film che sicuramente vale la pena di vedere, anche perché oltre a Clive Owen c'è Julianne Moore e Michael Caine, che fa una parte di un ex 68ino un po' strano e bislacco che a Venezia abbiamo amato molto. E poi cosa posso dirvi? Che c'è un film di un autore che amo veramente molto, che è Zhang Yimou, regista di Lanterne Rosse, di Hero, della Foresta dei Pugnali Volanti. Se ne esce con un film che si chiama Mille Miglia Lontano, e in questo caso l'ambientazione è giapponese, la storia di un padre che torna a Tokyo dopo che gli ha avuto la notizia che il figlio è gravemente malato e che quindi ha chiesto di vedere suo padre. In realtà questo figlio malato, dopo anni di distacco dal genitore, si rifiuta ancora di parlargli, e quindi è come sempre un po' nel cinema di Zhang Yimou un rapporto fra generazioni, fra padri e figli, che secondo me merita di essere visto. E poi l'abbiamo visto anche qui a Torino all'interno del Torino Film Festival come fuori concorso, La Maria Antonietta di Sofia Coppola, film su cui io ho espresso già da Cannes, dove era in concorso, alcune riserve. Beh, insomma, abbiamo Kristen Dunst protagonista, anche in questo caso un'ambientazione molto particolare, un po' kitsch se volete, di questa regina bambina che viene collocata in un contesto dove non si ritrova sostanzialmente, e la sua frivolezza, il suo carattere vengono raccontati e descritti dalla Sofia Coppola proprio attraverso la rappresentazione di un mondo vacuo e dedito soltanto all'autocelebrazione di sé, il che, per carità, è legittimo e doveroso. Mi sembra però che il film abbia qualche elemento, come dire, per il quale non funziona, come ad esempio sono funzionati altri lavori che come non so Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio per esempio, che invece trasgredivano un genere, in quel caso Shakespeare, e lo rendevano magari ancora molto più kitsch, ma con un'operazione di rivitalizzazione secondo me molto forte, cosa che qui a mio parere non avviene. Sono stato un po' lungo, se vuoi posso andare avanti, ma è meglio che mi interrompiate.
Ti interrompiamo purtroppo perché dobbiamo ascoltare un brano musicale, ma speriamo di ritrovarti subito dopo.
Io ci sarò.
Allora noi ci andiamo ad ascoltare Sisters con I Don't Feel Like Dancing.
Zainet, la scuola che fa radio.
You
Zainet, siamo ancora in collegamento con Paolo Perrone. Paolo, quello che hai appena detto ha scatenato un po' di domande da parte dei nostri ragazzi. Vai, Lorenzo.
Ok, io le volevo chiedere qualcosa a proposito del film di Zhang Yimou. Io ho amato molto Hiro e la foresta dei pugnali volanti, ma spesso sento che le critiche che vengono fatte a questo regista sono quelle di avere una cura eccessiva, forse, verso l'estetica, verso l'immagine, che può prevaricare il contenuto. Lei come vede questo stile?
Ma guarda, Zhang Yimou è arrivato a questo stile dopo un lungo lavoro meticoloso intanto sulle storie e credo che anche il film che citavo prima, e cioè Hiro e la foresta dei pugnali volanti, non siano soltanto un catalogo, una vetrina luccicante di meraviglie visive, cosa che è, che sono stati quei bellissimi film che ho adorato, ma c'erano anche delle storie corpose, interessanti, sostenute, robuste dentro. Beh, lui arrivava da una formazione diversa, il suo cinema nasce come cinema realista, tra l'altro con problemi legati anche un po' alla censura, ambientava le sue storie nel passato per non poter sostanzialmente parlare del presente. Oggi le maglie della censura si sono un po' allargate, ammorbidite, e lui ha trovato in questo stile certamente visivo, barocco, molto imparentato un po' con La Tigre e il Dragone o Matrix, se vogliamo, ma anche col Wuxia Pian, cioè con il cinema d'azione d'Hong Kong, tutto questo l'ha reso abbastanza inimitabile, proprio perché c'è una tradizione, quella appunto orientale, che trova però sbocco in un contesto che è molto attento all'Occidente. Questo è forse uno degli elementi che più hanno suscitato dubbi e perplessità, cioè sembrano prodotti che vanno palesemente incontro ad un gusto appunto tipicamente occidentale. Ma io dico, sia quel che sia, il risultato è che sono film straordinari, soprattutto dove ci sono, oltre a immagini veramente incredibili, anche la sostanza di un racconto che intende portare un messaggio, intende portare un contributo a livello di storie. Di questo film nuovo non so molto, se non quello che più o meno vi ho detto. Andrò a vederlo proprio per poter capire se c'è stata un'altra svolta nella carriera di questo cineasta che fa un film, diciamo che ogni film che fa lascia un segno, secondo me, molto profondo nella storia del cinema.
Noemi.
Sì, dunque, io avevo due domande molto brevi da fare. La prima è più che altro una curiosità riguardo la scorsa settimana. Volevo sapere se poi è andato a vedere o ha visto Fascisti su Marte, cosa ne pensava, quindi qual era il suo parere al riguardo, e poi se sa qualcosa, ecco, di tutte le polemiche, il caso scatenato attorno al film Borat, che è uscito negli Stati Uniti, ma in Italia ancora no, insomma, lo aspettiamo.
Purtroppo non nel primo caso, perché col Torino Film Festival in corso le proiezioni sono moltiplicate, quindi non sono riuscito a dedicare un po' di tempo a Corrado Guzzanti. Idem sulla seconda domanda che tu mi fai. Quando si vive all'interno un po' di un festival ci si isola praticamente dal mondo, nel senso che il calendario delle proiezioni è pressante, gli incontri, tutto quello che fa parte poi del menù di una organizzazione, di una manifestazione come questa, come altre ancora più importanti, per cui si vive un po' pressurizzati, e quello che accade all'esterno, anche nell'ambito della stessa materia, mettiamola così, diventa molto lontano, non si riesce più a starci dietro. Quindi appena chiude il festival, che domani consegnerà insomma i suoi premi, da lunedì mi rimetto in carreggiata, prometto che vi potrò dare delucidazioni maggiori.
Paolo, io volevo chiederti invece un parere tuo. Questa sera esce anche un film di Andy Garcia che esordisce alla regia. Ti vengono in mente altri esempi di attori passati abilmente dietro la macchina da presa e di altri che invece avrebbero fatto meglio a restare dove erano?
Che bella domanda. Ti faccio un esempio che dico sempre in questi casi. Pensiamo ad Al Pacino. Al Pacino ha fatto alcuni film, di cui uno è Il Riccardo III, che era un film secondo me geniale, il racconto diciamo shakespeariano, però attraverso testimonianze, video interviste sostanzialmente ad altri attori come Kevin Spacey o ad altri famosi, quindi il modo di portare Shakespeare nella contemporaneità. Ci sono registi che sono attori famosissimi, soprattutto star americane, che sono passate con successo dietro la macchina da presa, altre che invece hanno fatto questa operazione forse più per più per dovere forse che per una vera necessità, o forse più per curiosità che altro. Io dico sempre, al di là di chi c'è dietro alla macchina da presa, il risultato va valutato in maniera oggettiva. Che sia Al Pacino piuttosto che un illustre sconosciuto, tutto sommato non mi interessa, mi interessa il risultato finale. E ripeto, nel caso di alcuni, mi viene in mente Al Pacino, ma anche Robert De Niro ha fatto un paio di film, uno era Bronx se non ricordo male, ci sono casi di attori, registi che hanno, proceduto in parallelo nella propria carriera e che ha dato anche risultati molto buoni. Ti faccio un esempio recente: proprio a Venezia abbiamo visto Bobby di Emilio Estevez, che non è ancora arrivato in Italia, tra l'altro a Venezia era stato presentato come un work in progress, quindi un film non ancora definitivo. Ebbene, quel film, che comprendeva tra l'altro un cast di attori come Sharon Stone, Bill Murray e molti altri, che facevano tutte piccole parti, dedicato a Robert Kennedy, quel film. Bene, Emilio Estevez è un attore e in quel film recitava anche una parte molto importante. Ragazzi, siamo stati tutti così, davvero stupiti di come si possa lavorare con colleghi attori, con quella capacità di dosarli, di regolarne un po' i flussi, contemporaneamente di fare un film importante. Bobby è stato un film che secondo me meritava molto, e nonostante, ripeto, fosse una sorta di work in progress. Quindi è difficile, come dire, sdoppiarsi. Pensa a Clint Eastwood, che da attore di Sergio Leone e attore dei propri film sull'ispettore Callaghan è diventato il, ormai a 75 anni, il regista che tutti conosciamo.
Grazie Paolo, grazie per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi, buona giornata.
E dopo il cinema è arrivato il momento della musica. Il nostro flashback di oggi vi racconta il primo concerto di un artista trasmesso in radio. Era il 1970 e l'artista in questione era Elton John. Via col flashback.
Benvenuti al concerto alla musica. Luigi, oggi è un gran giorno per il mercato discografico e non solo. Per la prima volta un artista si esibirà dal vivo in un concerto che verrà trasmesso via radio. E non è tutto, infatti il concerto verrà registrato entro breve tempo. Verrà pubblicato un LP con la performance integrale. A tenere a battesimo questo nuovo modo di commercializzare i dischi sarà uno degli artisti più eccentrici ed acclamati di questi ultimi tempi, Elton John. E in attesa del concerto, che sarà trasmesso in diretta dalla WABC-FM di New York City, ascoltiamoci Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind.
don't mind that I put down in the world.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Your Song di Elton John. Nel 1970, per la prima volta, un concerto venne trasmesso in diretta dalla radio, esattamente da Radio WABC FM di New York City. Da questa esibizione poi venne realizzato un disco che prese il titolo del giorno in cui fu realizzato, 11-17-70. Fu l'artista inglese ad inaugurare questo genere di operazione commerciale, grazie anche al successo ottenuto in America l'anno precedente dal brano Your Song.
È arrivato il momento dei saluti. Salutiamo Noemi.
Ciao.
E salutiamo Lorenzo.
Ciao.
Che ha soltanto 16 anni, ho appena scoperto. E allora vi auguro un buon fine settimana. Naturalmente noi ci ritroviamo qua lunedì. E ricordiamo soprattutto però i nostri siti www.radiozainet.it, www.zai.net. Buon fine settimana a tutti.
Ciao.
We'll be right back.